Radio 3 Mondo.
Un aiuto alla vita, un aiuto alla vita è la scuola per Maria Montessori, lo è, lo sarà, soprattutto in questo momento. Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un giorno a scuola lungo tutto il palinsesto di Radio 3. Per noi è il mondo a scuola che andremo a scoprire, il mondo a scuola proprio con Maria Montessori. Si chiama House of Flowers, da anni ospita orfani di guerra a Kabul, li forma seguendo proprio i principi della scienziata italiana. Si trova invece a Samburu in Kenya, si fa dentro una tenda ed è una scuola nomade fatta da educatori formati sempre ai principi di Maria Montessori, dunque dell'inesauribile duttile potenziale del metodo Montessori. Parleremo della sua autorità per formare in un mondo globale, ma naturalmente non potremo non andare anche a scuola direttamente. Andremo in Latin America, andremo nei paesi che nella classifica dei morti per Covid stanno in vetta, proprio ai primi posti. Andremo specialmente in Messico, dove la scuola riapre in TV. A trasmetterle saranno 7 TV, tra cui 4 giganti privati. Saranno disponibili 24 ore al giorno per 30 milioni di studenti di vari ordini e grado. Sono le lezioni appunto attese nella scuola immaginata dal presidente López Obrador, un paese in cui 16 milioni di famiglie sono senza internet. Appunto, la TV ricomincia dalla scuola. E per aprire una larga finestra sul continente latinoamericano, come vedremo, c'è con me in studio stamattina Giulia De Luca. Buongiorno.
Buongiorno Anna Maria e buongiorno a chi ci ascolta.
E direi di cominciare subito questa giornata speciale facendoci accogliere da un ragazzino di 11 anni che ricomincia la scuola. Si chiama Yosgar.
¿Qué me gusta más de la escuela? A mí lo personal me gusta que cada día aprendemos algo nuevo y así nos ayudamos a mejorar en nuestro estudio y de grande ser alguien en la vida.
Me encuentro regular con las clases ya que no son el nivel en el que tengo que ir yo, que es en primero y secundaria, no es el mismo nivel.
Cosa mi piace di più della scuola? A me personalmente che ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e così ci aiutiamo a vicenda a migliorare nei nostri studi e a essere da grandi qualcuno nella vita. Ho potuto seguire le lezioni in linea durante questi mesi e sono in pari, anche se non sono nel livello che dovrei studiare io, ossia il primo delle medie, però mi sento in regola. Per me com'è stare in classe davanti alla TV? È una nuova forma di studio. Non abbiamo quella stessa forma di, lui dice, compagnerismo, cameratismo, quindi di presenza, no? Con i compagni di scuola, che avremmo se stessimo nelle classi normali. E inoltre le lezioni in televisione non ci insegnano quello che dovremmo davvero studiare. Fare lezione tramite WhatsApp invece è quasi come fare lezione con la TV, solo che ci inviano i compiti. Se dovessi scegliere tra lezioni WhatsApp e TV, preferirei le lezioni virtuali, perché il maestro stia insieme a noi, perché sono molto meglio. Però lavorare con WhatsApp è un po' meglio, perché almeno possiamo dire presente con il nostro nome ed età. Se devo dirtelo, non è qualcosa che mi appassioni, perché io vorrei conoscere i miei compagni e il mio maestro, anche se sappiamo che ora non si può a causa della pandemia. Mi piacerebbe che però i maestri si prendessero un momento per farci qualche lezione, in modo da poter noi apprendere bene e non solo imparare ciò che ci insegna la televisione, perché come ti ho detto in TV non c'è quello che in questo momento dovrebbero insegnarci a livello di programma scolastico.
E questo era Yosgar, grazie a Giulia che ha fatto una ricerca in questi giorni, ha raggiunto alunni e insegnanti appunto in alcuni paesi, in particolare il Messico e il Brasile. Parlavamo della vetta della classifica dei morti per Covid, il Messico è al quarto posto, 126 milioni di abitanti, appunto quarto paese per morti di Covid, poi vedremo, ci sarà anche il Brasile che è al secondo posto. Allora, questo è un allievo, Giulia, ma ha incontrato credo anche insegnanti.
Sì Anna Maria, ci sono insegnanti, insegnanti diverso di scuola media superiore o di asilo nel caso brasiliano. Bisogna intanto poi ricordare una cosa, che mentre il Messico si trova nell'emisfero boreale, quindi l'anno scolastico messicano coincide con quello nostro europeo, il Brasile, così come altri paesi del Sud America, quindi Argentina, Cile, Uruguay, invece sono nell'emisfero australe, per cui hanno un'altra alternanza, il loro anno scolastico va da febbraio-marzo a dicembre. Ora sentiamo però l'esperienza di una professoressa, Emenda Chavez Gomez, di 34 anni, che insegna in una comunità più remota del Messico, nello stato di Michoacán, comunità che appunto spesso non hanno scuole o mezzi. Sentiamola.
Bueno, mi experiencia iniciando en esta pandemia a dar clases de manera remota, pues fue muy extraña. Empezando como, pues fue muy abrupto. Trabajo en una comunidad donde la señal de internet es muy débil.
La mia esperienza, avendo per la prima volta durante questa pandemia dato lezioni da remoto, è stata molto strana. È cominciato tutto in modo molto improvviso. Io lavoro in una comunità dove il segnale di internet è molto debole quando c'è, quindi all'inizio è stato complicato e si è lavorato solo via WhatsApp. Noi professori mandavamo i lavori da fare e gli alunni li svolgevano come potevano e con i loro libri. Adesso che è cominciato il nuovo semestre, abbiamo cercato di organizzare il tutto un po' meglio. Stiamo lavorando con delle cartelle caricate in alcuni drive dove gli alunni caricano i loro lavori, domande e prove, test. Continua a essere complicato a momenti perché non c'è un buon segnale internet che permetta loro di lavorare, però stanno facendo tutto lo sforzo possibile. Non è il modo migliore, però è quello che si può fare in questo momento. Nella scuola media superiore in particolare c'è stata un'alta percentuale di abbandono. Bisogna considerare che i ragazzi sono in un'età dove cominciano a essere produttivi, a lavorare, e in questo periodo hanno cominciato a lavorare, hanno altre preoccupazioni in mente, e nel vedere che non devono andare a scuola e cose del genere, si sono demotivati e in tanti hanno optato per lasciare la scuola e andare a lavorare. Inoltre, purtroppo, si sono verificate anche molte gravidanze premature durante questa pandemia. Noi abbiamo avuto tra il 10 e il 20% di abbandono scolare da parte dei ragazzi.
Il nostro subsistema entre un 10 e 20% di abbandono scolare de los chicos.
E quindi una delle tante conseguenze, forse la principale, è proprio quella di perdere i bambini e i ragazzi per strada. Il Messico, ricordiamo, 30 milioni di ragazzi, queste lezioni via TV raggiungerebbero il 94% degli scolari, ma c'è anche la radio, tutto il resto, quello che non passa dalla TV dovrebbe passare anche dalla radio. Giulia De Luca, andiamo anche in Brasile, al secondo posto nella classifica. Continuiamo ad ascoltare, credo, la nostra insegnante delle scuole medie. Giusto, rimaniamo in Messico,
abbiamo un'altra clip in cui ci spiega sia l'insegnamento via televisione sia delle cose positive che sono accadute.
Bueno, y en cuanto a la televisión, educación media superior, no estamos usando casi la televisión, ya que los pocos programas que existen, pues no nos dan lo suficiente como para cumplir expectativas en cuanto a los programas.
Nella scuola media superiore non stiamo usando quasi per nulla la televisione, dato che i pochi programmi che esistono non sono forniti dei dati sufficienti e necessari per rispettare quello scolastico, e per questo il sistema scolastico di media superiore non la sta quasi utilizzando. Quello che più si sta usando in questo momento e in questo metodo televisivo e con questo metodo televisivo sono gli istituti di educazione basica, quindi elementare, i primi anni, elementari e medie inferiori, e stanno avendo problemi con la trasmissione di questi programmi. In qualche modo credo che, vista la situazione attuale, comunque vada bene, perché quasi tutti in Messico hanno la televisione. Bisogna ricordare che il Messico è un paese con molta disuguaglianza, molta differenza economica e differenza geografica tra gli stati, quindi l'educazione pubblica già in qualche modo discriminava. Perché? Perché non riusciva ad arrivare a tutti con la scuola in presenza, in quanto molte comunità non hanno scuole e gli unici istituti sono lontani. Però la televisione in questo modo può anche discriminare, e tutta questa educazione a distanza finisce con acuire la discriminazione, soprattutto ai danni delle persone con scarse risorse economiche. Quando siamo in presenza riusciamo ad arrivare a più ragazzi, va bene usare la TV, io non la vedo come una cosa cattiva, è anzi interessante, solo che è stato tutto molto rapido, non so se abbiano avuto il tempo effettivamente per preparare delle lezioni valide, però è quello che c'è ora e quello con cui dobbiamo andare avanti.
Realmente hacer buen contenido, pero pues es lo que hay ahorita y con lo que se tiene que seguir adelante.
È quello che c'è, dice Menda Chavez Gomez, appunto l'insegnante di 34 anni, medie superiori, dunque una grande promessa questa scuola in TV, però ecco forse un quadro non esattamente realistico e non risolutivo in un paese in cui potrebbe invece continuare ad acuire le enormi disuguaglianze sociali. E ora il Brasile, Giulia.
Sì, in Brasile c'è un'altra linea, in Brasile non c'è una linea comune, ogni Stato farà come ritiene più opportuno, al momento c'è molta polemica soprattutto nello stato di San Paolo, dove alcune scuole stanno riaprendo, altre no, dove alcune scuole elementari sì, asili no, e insomma in merito proprio a questo infatti abbiamo cercato di sentire un insegnante di asilo nido che ci ha anche raccontato come ha potuto attraverso l'asilo nido fare lezione a distanza in questo periodo. Sentiamo.
Sou Elisângela, professora de educação infantil. Nesse tempo da pandemia, nossos canais de comunicação têm sido com as famílias. A gente ativou uma página no Facebook, criamos um WhatsApp com as famílias, onde os grupos...
Sono un insegnante di asilo nido. In questo tempo di pandemia i nostri canali di comunicazione sono passati per le famiglie. La gente ha creato pagine in Facebook dove, oltre alle attività didattiche, le stesse famiglie potevano conversare tra loro. Per mantenere il vincolo, il legame con i bebè, i bambini piccoli, le persone hanno prodotto video, podcast, foto con racconti di storie, di favole, consigli di gioco che le famiglie potevano sviluppare nelle loro case. La produzione di tutto questo materiale è avvenuta sia in forma collaborativa tra professori che grazie alle famiglie che hanno raccontato ognuna la propria esperienza.
Tem desenvolvido alguns projetos de leitura onde as famílias podem retirar livros e trocar na escola.
Sempre nell'ambito della scuola è stato assegnato lo svolgimento di alcuni progetti di lettura. Contingentate, le famiglie potevano ritirare i libri a scuola, scambiarli. Un altro progetto di disegno anche è stato sostenuto dalla scuola con la messa a disposizione di kit per il disegno e di elementi della natura, foglie, semi, anche colori, materiali con cui le famiglie e i bambini possono lavorare e anche dipingere. Per quanto riguarda invece la ripresa delle attività, le persone non hanno idea di quando avverrà. Esiste un movimento molto grande che chiede la ripresa della scuola solo quando ci sarà il vaccino. La prefettura ha diffuso dei dati, c'è un grande movimento di pressione da parte della società. Lo Stato vorrebbe tornare ad aprire, ma la prefettura non ha alcuna data prevista.
A prefeitura chegou a soltar algumas datas e depois de muitos movimentos e pressão da sociedade, a prefeitura recuou. O Estado está para voltar, mas a prefeitura não tem data de previsão, não tem data prevista.
Non c'è una data prevista, era Elisangela Cordeiro, Giulia De Luca. Da
sì,
dove ci parlava Elisangela?
Elisangela ci parlava da San Paolo, perché lei è a San Paolo, che è poi una delle città, uno degli stati, no, più centrali del Brasile, che però, ricordiamolo, ha una superficie immensa, con anche una differenza di infrastrutture notevole. Il Brasile è grande 8,5 milioni di chilometri quadrati. Per fare un esempio, l'Italia è grande poco più di 300.000, quindi è un territorio immenso da gestire. E appunto perché? Perché San Paolo è un territorio industrializzato, quindi comunque se ne sta parlando, si sta discutendo, ci si confronta, magari si litiga anche, però c'è un dibattito in piedi. Bisogna pensare anche ad altri territori, all'Amazzonia, a Manaus, a tutti i vari territori brasiliani dove appunto, all'uguale che il Messico, magari non c'è una scuola, non si può tornare a scuola, non si sa che cosa sta succedendo.
Giulia De Luca, grazie infinite, ritratti quanto mai efficaci di questi due paesi, li abbiamo proprio visti e sentiti attraverso le voci di Yosgar, 11 anni, che riprende la scuola media in Messico, la voce di Amanda Chavez Gomez, insegnante di scuola media in Messico, e poi abbiamo sentito Elisangela Cordeiro, insegnante di un asilo nido nello stato di San Paolo in Brasile. E tornando in Messico, tanto per capire di cosa stiamo parlando, di quali paesi stiamo parlando, il Messico in questo momento sta finendo i certificati di morte. Questa è una notizia del Wall Street Journal, nel senso che le richieste ogni giorno chiamano medici che non possono procurare certificati, c'è anche un buco della burocrazia, ma insomma questo è il dato che fa capire anche le coordinate di una emergenza che rimane ed è grande. Allora ancora grazie a Giulia De Luca e adesso ci incamminiamo per il mondo a scuola accompagnati da Maria Montessori.
Noi teniamo gli scolari nella scuola compressi fra quegli strumenti degradanti, il corpo e lo spirito che sono, il banco e il premio e i castighi esteriori, al fine di ridurli alla disciplina dell'immobilità e del silenzio. Per condurli dove? Purtroppo, per condurli senza scopo.
Montessori 3.0 è un progetto di interazione cross-mediale per riscoprire l'insegnamento e la filosofia appunto di una delle maggiori pensatrici italiane del Novecento, e vale la pena sempre ribadirlo in questo paese che ancora non ha cancellato tutte le sue dimenticanze nei suoi confronti. Un racconto multipiattaforma tra radio, TV, web, in collaborazione con l'Opera Nazionale Montessori e l'associazione Teneramente Onlus. In realtà è un progetto a cui ha partecipato anche la nostra rete, anche Radio 3 qualche anno fa. Al telefono abbiamo la presidente Erika Baldi, buongiorno.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi stamattina. Intanto voglio ricordare a chi ci ascolta il numero di telefono a cui mandare un sms: 335-56-34-296. In questo giorno di riapertura in cui parliamo di scuola, abbiamo aperto con la frase "un aiuto alla vita, la scuola per Maria Montessori". Erika Baldi, noi siamo qui per raccontare soprattutto la diffusione di questo metodo, l'applicazione a varie latitudini in contesti sicuramente complessi, difficili. Abbiamo citato l'Afghanistan, il Kenya, ma poi c'è Haiti. Ma insomma, ci dica lei intanto come è cominciata la sua storia con Maria Montessori nel mondo. Dove?
Ecco, sull'Himalaya a 2000 metri, nel Tibetan Children's Village di Dharamsala, dove sono ospitati i piccoli, cioè i minori dai 0 ai 20 anni, tibetani che fuggono dall'oppressione cinese in Tibet. Io non sapevo che veniva adottato il metodo Montessori, però mi ero accorta di questa grande gioia mentre io ero preparata ad andare a un campo profughi, quindi mi aspettavo disperazione, depressione, tristezza. Credo che non aver mai incontrato un posto così pieno di gioia in quel modo, e soprattutto l'assoluta autodisciplina di quei bambini, perché il villaggio in realtà non chiudeva mai, c'erano le rondelle da cui si poteva uscire in qualsiasi momento, e solo tornando a Roma dopo 4 anni di frequentazione del villaggio, ho scoperto casualmente che quel villaggio dagli anni 70 adottava il metodo Montessori.
E qui è cominciata appunto anche la storia di Teneramente, tanti sì. I progetti. Intanto possiamo dire agli ascoltatori che ci sono zone in cui si applica il metodo, davvero tra le più varie, in vari continenti. Abbiamo citato il Kenya, la scuola nomade a Samburu, la scuola per orfani a Kabul, ma il metodo è stato applicato anche in 2 carceri inglesi, ad esempio, e dove ha migliorato enormemente il rapporto tra i bambini nati in carcere. Si chiama Born Inside il progetto. Voi dove avete lavorato? Quali sono i progetti che avete già messo a punto finora e a cosa state lavorando adesso? In quale parte del mondo?
Perfetto. Allora, Senta, io ho un eco che mi impedisce abbastanza di parlare, me lo può togliere?
Allora, ci proviamo, nel frattempo però lei continui a parlarmi, grazie.
Perfetto, ecco. Allora, dopo l'esperienza al Tibetan Children's Village, io personalmente ho fatto tutta la formazione per l'educazione dei bambini dai 0 ai 6 anni ed è stato molto, diciamo, pesante, 850 ore in 3 anni, insomma, è una bella prova. Dopodiché ho cominciato a organizzare, a gestire dei corsi di formazione in nazioni e in luoghi di particolare sofferenza per i bambini. La prima esperienza è stata in un orfanotrofio a Campina, vicino a Bucarest in Romania, dove i risultati sono stati straordinari. Ho continuato, diciamo, con il Camerun, e se colgo l'occasione per ringraziare questa grande compagna di avventure che si chiama la dottoressa Federica Iannacci, che mi è stata vicina dalla Romania in poi, cioè sempre. E abbiamo fatto un corso di formazione nella Camerun del Nord, creando il primo nido Montessori, e forse unico ancora, del Camerun del Nord.
Erika Baldi, allora, un lungo cammino che ha avuto tante tappe, la Romania è rimasto un po' un luogo di elezione per il vostro lavoro, no?
Le nostre radici.
E che credo che poi sia protagonista anche di qualcosa a cui state lavorando adesso.
Esatto, del più immediato progetto del futuro, che è la formazione per i paesi dell'est che hanno una particolare fame di spiritualità e di conoscenza di quelle discipline che nel regime sovietico venivano giudicate pseudoscienze, quali ad esempio la pedagogia. E sono molto orgogliosa di questo corso che faremo in inglese, e poi abbiamo altri progetti.
Erika Baldi, riguarderà soltanto la Romania? Lei ha detto paesi dell'est, quindi
paesi
immagino
dell'est.
Abbiate allargato.
Sì, si sono iscritte persone della Romania sicuramente, dell'Ungheria, della Slovenia, cioè Repubblica Ceca, Slovacchia, eccetera.
Quindi avete un'accoglienza, diciamo, rispetto anche a queste proposte, che è anche istituzionale, le chiedo?
Ancora no, no, ancora no, perché noi abbiamo... Allora, il problema qual è? I soldi, c'è poco da fare, i finanziamenti, perché il metodo Montessori non si basa sulle parole, si basa su oggetti scientificamente determinati che inglobano il sapere a cui il bambino accede non attraverso le parole della maestra, ma attraverso quel materiale. Senza avere il materiale in mano è difficile spiegarmi, però credo di avere spiegato il concetto.
Molto, molto chiaro. Erika Baldi, a proposito di applicazione del metodo, poi per voi significa non solo aprire scuole, classi e quindi formare bambini, ma significa innanzitutto anche formare una generazione di formatori, di educatori.
Esatto, è proprio questo il problema. Il metodo Montessori non è Montessori se viene applicato con una filosofia non montessoriana. E qual è la filosofia montessoriana? Considerare un bambino una persona dal momento in cui nasce, che si sta formando, e si sta formando grazie agli stimoli dell'ambiente. Quindi il compito della maestra non è agire direttamente sul bambino, ma agire sull'ambiente, creare un ambiente che abbia in sé gli stimoli per cui il bambino possa sviluppare tutte le sue capacità, senza nessuna divisione tra il cognitivo e l'affettivo e l'emotivo. queste sono tutte divisioni che subentrano dopo e tutte a danno dell'essere umano.
Erika Baldi, si parla, quando si parla anche di metodo Montessori, anche di conversione sia dei bambini che dei maestri.
Meravigliosa questa domanda, perché, meravigliosa!
Perché appunto si parla di conversione e questa è la cosa fondamentale, ma poi l'ambiente. Allora, creare l'ambiente pone sicuramente un problema economico, perché ci vogliono
è
i mezzi.
Questo,
e voglio ricordare agli ascoltatori che ad esempio la scuola di Kabul, che accoglie ragazzi tra i bambini tra i 3 e i 15 anni, naturalmente agisce in un contesto in cui ci sono, c'è un post-trauma costante, diciamo, ed è relativamente facile forse portare in campo dei mezzi, ma per una scuola nomade è più difficile. Chi si muove dentro una tenda deve montarla e rendere disponibile i mezzi, immagino che chieda altri tipi di sforzi, così come chiede altri sforzi un campo profughi che ospita bambini siriani.
Certo, però non dobbiamo fossilizzarci, nel senso che il bambino cresce nell'ambiente in cui vive. Quindi se l'ambiente è il campo profughi, troveremo dei materiali nel campo profughi per esercitare il Montessori, che si basa tutto sulla presa della mano. Questo sembrerebbe riduttivo dirlo, ma la mano è l'organo dell'intelligenza ed è lo strumento attraverso cui l'essere umano lascia una traccia nella storia sulla Terra. La mano è tutto per l'essere umano.
Erika Baldi, voi producete del materiale, viene da pensare che poi in qualche modo c'è stata la possibilità di creare un patrimonio legato al metodo Montessori.
Diciamo, il vero
didattico,
patrimonio,
didattico.
Sì, no, il vero patrimonio è la maestra che abbia capito bene le coordinate della pedagogia Montessori, dopodiché sarà lei stessa a crearsi dei materiali adatti man mano che conosce meglio i bambini di cui si prende cura. Esistono dei materiali strutturati, cosiddetti, che sono soprattutto i materiali sensoriali e i materiali della matematica, che comunque è possibile in condizione di emergenza prodursi da sola, avendo il legno, magari anche un po' di vernice e basta.
Una sorta di autosufficienza più o meno raggiungibile.
Esattamente, è possibile, quello che io ho scoperto. E questo è molto importante, perché normalmente le scuole Montessori organizzate, ufficiali, hanno una quantità di materiali che per trasportarla come minimo ci vuole un'ape, quando non un camioncino. Mentre invece la mia scoperta, lavorando appunto in condizioni di disagio e di estrema povertà, è che i materiali necessari sono molto meno di quello che si pensa. Il problema è riuscire a utilizzarli al loro massimo, cosa che in genere non si fa avendone altri.
Ecco, anche uno sprone a ottimizzare, come si direbbe in termini economici. Erika Baldi, la ringraziamo davvero tantissimo.
Ringrazio voi.
Per aver riportato Maria Montessori alla ribalta in questa giornata in cui stiamo parlando di scuole, un metodo buono per un'educazione globale e un metodo che abbiamo visto applicato in tutto il mondo. Dunque l'appuntamento per Teneramente è con il prossimo corso, che si terrà ovviamente online in questo caso, 25 partecipanti da vari paesi dell'est su una piattaforma su cui appunto potranno condividere esperienze e avviare dei progetti educativi. Si chiude qui la puntata di Radio Tremondo dedicata alla scuola, ma a scuola resteremo per tutto il giorno, resterete per tutto il giorno ascoltando Radio 3. Adesso ci aspetta una puntata di Radio 3 Scienza. Io vi ricordo che tutte le nostre trasmissioni possono essere riascoltate, scaricate in podcast su Rai Play Radio. Naturalmente seguiteci anche sugli account social dove ci chiamiamo Radio Tremondo. E vi ricordo anche un'ultima cosa: la rassegna della stampa estera che va in onda ogni giorno alle 6:50 potete riceverla a casa direttamente se vi iscrivete alla nostra newsletter. Dunque penso di avervi detto proprio tutto. Grazie a Simone D'Arrigo alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Non mi resta che dirvi buona buona giornata e buon ascolto. Un saluto da Anna Maria Giordano.